permetto che io mi muova così come sento io la cosa, poi dopo voi casomai ricollegate al resto che avete sviluppato. A noi, penso anche a voi, interessa parlare della obbedienza, no? Dell'obbedienza cristiana, cioè del cristiano che è l'obbedienza, perché ci interessa la libertà, no? Cioè, è esattamente nella prospettiva della libertà che mi interessa l'obbedienza. Se ci pensate, l'opposto della libertà qual è?
Schiavitù.
La schiavitù, la costrizione, non l'obbedienza. Giusto per, no? Mentre le volte abbiamo l'impressione, ah no, se me lo dici tu, allora no, perché devo farlo io, no? Devo essere io. Però insomma, giusto per intenderci, ci interessa la libertà, cioè ci sembra che la cosa decisiva della nostra vita sia diventare delle persone libere. Quando facevi il liceo, che ormai è una vita fa, nel penultimo anno si faceva, nella Divina Commedia si faceva il purgatorio. E mi ricordo che fu un
artista.
Come? Abbiamo un dentista qui,
certo livello.
E la cosa che mi colpì molto, insomma, hai 17-18 anni, l'anno qui fai 18 anni, e poi per noi fumo quelli che diventammo maggiorenni a 18 anni, no? Nel 75, quindi insomma era a maggior ragione. Ma la cosa che mi colpì era vedere che Dante, attraverso questo percorso, faceva riflettere su come la libertà in realtà è punto di partenza ma anche un punto d'arrivo, cioè la libertà va liberata, la libertà va conquistata, mentre noi abbiamo come sempre l'impressione che io sono libero, dopodiché. E lì mi ha molto colpito che invece la libertà è certo un punto di partenza, perché se non ce n'è neanche un po' non vai da nessuna parte, ma il problema è dilatare la libertà, rafforzare la libertà, renderci davvero persone libere. Spesso si distinguono, si tende a distinguere comportamenti di persone libere e di persone che obbediscono, no? Persone libere invece persone che obbediscono. Ecco, io penso che invece la cosa grande sia rendersi conto che nessuno può esentarsi dall'obbedire, dipende a chi, ma che cosa, perché la parola obbedire, chi sa un po' di latino può ritrovarlo, ma anche nel greco è così, è ob, a udire, cioè tu ascolti una cosa e poi decidi se seguirla o no, quindi ascolti, l'ascolto interpella la tua libertà e se decidi di seguirla, tu obbedisci. Ma non si può non obbedire, cioè come dire, non è che ci sia chi obbedisce e chi non obbedisce, c'è chi obbedisce a qualcosa e chi obbedisce a qualcos'altro. Gli uomini e le donne non si dividono tra obbediente e disobbediente, nella sostanza. Sono tutti obbedienti a qualcosa di diverso. Quindi qui c'è l'intrigo. Il problema vero è vincere l'allergia che noi istintivamente abbiamo verso ogni discorso che è qualcun altro a porgermi, no? Perché avrei come l'illusione di essere sempre io a creare da zero tutto, no? E imparare a interrogarmi, ma io normalmente a chi obbedisco, cioè a che cosa presto ascolto o quali sono i criteri in base ai quali presto ascolto certe cose ad altre no. E qui entra in gioco il nostro essere credenti, cioè chi è un cristiano? È colui che sa e riconosce che non c'è nessuno più libero di Gesù e fa suo il segreto della libertà di Gesù Cristo. Credo che non ci piova sul fatto che anche dal punto di vista storico, come figura, Gesù si presenta come veramente un uomo libero. No. Una libertà che anche fa esplodere le situazioni, libero rispetto ai conformismi religiosi, no? Libero rispetto al successo. Ti vogliono fare re? Andiamo altrove. Ma qui ormai hai conquistato la piazza, devo andare in altri posti. Libero rispetto alla successo, alla ricchezza, no? Libero rispetto anche agli affetti, cioè, nel senso, non si lascia per il fatto che quella persona è allora, no, uno dei complimenti più belli che fanno a Gesù è che appunto tu non guardi in faccia a nessuno, no? Tu che non guardi in faccia a nessuno, no? E se hai una cosa da dire la dici, proprio amando profondamente, quindi dici anche a Simon Pietro, che è uno degli amici più cari di Gesù evidentemente, più passionali e appassionati, gli dice: torna al tuo posto, Satana, perché tu non ragioni secondo Dio, no? Ma secondo gli uomini. Libero anche di fronte a tutte le forme di pressione di potere, libero anche di fronte alla cosa più grossa che esista, e cioè l'istinto di conservazione. Per cui comunque tu arrivi fino a un certo punto, poi quando c'è da salvare la pellaccia la vuoi salvare. E spesso anche molto prima del salvare la pellaccia vuoi salvare tante altre cose: la faccia, la tua sicurezza, il tuo successo, la tua carriera, le tue idee, no? Beh, Gesù è libero dall'istinto sano e insopprimibile di conservazione fino al punto da dare la vita, no? Essere pronto per le cose in cui crede davvero a dare la vita. Chi è un cristiano? È un credente, un battezzato, ma sostanzialmente è uno che ha veramente conquistato, vinto, ha vinto, no? Sedotto, conquistato da Gesù Cristo e dalla sua libertà, ne condivide il segreto. Ma qual è il segreto? Qual è il segreto della libertà? Beh, per me era molto bella la lettura proprio della liturgia di oggi, quindi se qualcuno è andato a messa oggi, no? Gesù, quando lo vogliono vedere, no? Sono degli stranieri, dei greci che vogliono vederti, non sta a fare tanti discorsi, ma di fatto subito li mette come a contatto col segreto profondo della sua vita. No? Qual è il segreto profondo della sua vita? Gesù lo dice con questa immagine: se il chicco di grano, no? Caduto in terra muore, porta molto frutto; se invece non muore, rimane solo. Il segreto della vita di Gesù è questo, che in lui c'è qualcosa di più decisivo, più radicale, più affidabile della salvaguardia anche della sua stessa pellaccia, e su questo lui costruisce la sua vita fino al punto da poterla mettere in gioco sempre con la massima libertà. Ecco, una libertà liberante per tutti quelli che incontra. Ecco, noi siamo queste persone qui, per cui noi cristiani siamo gente che ha scambiato, per dire alla Madeleine del Brel, noi siamo liberi di tutti, liberi da tutto e da tutti, ma prigionieri, cioè catturati, avvinti da uno solo, che è Gesù Cristo. Abbiamo scambiato la nostra libertà fragile, zoppicante, dagli orizzonti molto ristretti, dal fiato corto, con la libertà stessa di Cristo. E detta in soldoni, noi siamo della gente che vive proprio grazie a Cristo, in comune con Lui, come gente non ricattabile. Dice, beh, veramente qualche armadio, qualche maschio per armadio, eh? Gente non ricattabile. Soprattutto non ricattabile dalla cosa che poi fa sì che le persone poi smollino, che le persone poi la libertà non riescono a viverla fino in fondo. E cioè, perché non ricattabile? Perché noi siamo gente che è in Cristo, ecco perché abbiamo scambiato la nostra piccola povera libertà con la libertà di Cristo. Siamo gente che ha la morte alle spalle, sì, il chicco di grano, no? Non cade in terra, rimane solo; se invece cade in terra e muore, porta molto frutto, perché hai veramente la tua vita ormai oltre l'ostacolo, cioè il fondamento della tua vita è oltre la pura sopravvivenza, salvaguardia della tua pellaccia. Siamo gente che ha la morte alle spalle, noi siamo gente che in Cristo è già risorta. Poi ne abbiamo una paura matta anche noi, poi più che di morire, di soffrire in realtà, almeno io, non so voi, no? Però, di per sé, è questo che ci fa veramente sovranamente liberi, straordinariamente liberi, incredibilmente liberi. ma della libertà di Cristo. Il tema era Cristo capo, no, della Chiesa, ma appunto noi proprio connessi a Lui, legati a Lui per la fede, per il battesimo, di quella comunione con Lui che continuamente si ravviva e si approfondisce la familiarità con la sua parola e soprattutto con l'Eucaristia, noi siamo gente non più ricattabile dal salva te stesso, metti in salvo te stesso, ma assicura te stesso, ma garantisci te stesso. Almeno in linea di principio. Poi siamo dei fifoni come tutti e dei volte gabbana come tutti, quindi ci confessiamo, cioè ci lasciamo immergere nella grazia del Signore perché ci rimetta dentro alla bellezza, al fascino, alla forza di una vita così liberata e liberante. Ci sono, ma non si possono leggere, comunque sono, ho preso con me qualche testo che meriterebbe anche solo di essere guardato. Sono, forse le conoscete su questo profilo, i volantini della Rosa Bianca, di questa resistenza al nazismo a Monaco di Baviera. Sono una cosa bellissima, tutti giovani universitari, che quindi ci hanno lasciato la pelle, ma sono stato veramente dentro quel buio una luce. No. Come anche una cosa per me sembra molto bella è questo testo di Teresio Olivelli, che si intitola Ribelli per amore. Ha avuto tutto un suo itinerario, per cui tornato dalla guerra di Russia, tornato fortunosamente, finito in campo, certamente poi dopo è riuscito a liberarsi e ha fatto parte della resistenza culturale, no? Cioè che voleva preparare il futuro dell'Italia, no? Quindi non armata ma culturale, e poi dopo naturalmente un delatore sotto tortura, cioè uno sotto tortura ha fatto il suo nome e l'hanno scoperto, è morto in campo di concentramento poi in Germania, ma è morto là perché lui scelse, potendo fare un'altra cosa, scelse di andare nel posto dove c'erano molti altri giovani, pensate che aveva 29-30 anni, molti altri giovani che vedeva non pronti a una prova così, e decide di andare con loro a Flossenburg per essere accanto a quelli. E aveva insegnato a moltissimi a pesare il metallo prezioso. Nel campo di concentramento cosa facevano? Praticamente spogliavano tutte le persone, no? E prendevano tutto denti d'oro, protesi che potevano essere di metalli preziosi, e ci voleva qualcuno che sapesse pesarle per poi riutilizzarle. No? Lui insegnava alla gente a fare questo perché questo li salvava, cioè li faceva rimanere al lavoro e non al campo di lavoro forzato. E lui ha delle lettere quando era ancora più giovane che dice, ma su proprio la forza della fede, e quando dice il cristianesimo non è un anestetico, non è un anestetico, no? Rispetto quindi alla tua coscienza e tutte le cose, ma capisci che non è che lui aveva due palle così, cioè non è che era, capito, uno, ma lui aveva il carattere un po' sempre un po' da gradasso e abituato, no, veramente capisci un uomo, un giovane poi, non ricattabile, perché il segreto della sua vita è dentro un legame, una libertà, no, più grande, non ricattabile. La nostra fatica comunque a vivere la libertà, libertà e l'obbedienza nella libertà è che, cioè che c'è tutta una storia anche dell'obbedienza, cioè io che mi ho scritto alcune cose, per esempio c'è oggi viviamo una cultura che sente una diffidenza verso l'obbedienza in reazione proprio a tutti i totalitarismi del secolo scorso, in cui l'obbedienza della gente è stata strumentalizzata per fare delle marionette. Tutti questi tedeschi che ammazzavano, se uno faceva il suo pezzettino di questa strage programmata, e nessuno sentiva uno scossone della coscienza. Perché? Io semplicemente obbedivo. No, delle marionette da responsabilizzate. Beh, avevano poi studiato le cose in maniera tale che non, perché voi sapete, scusate se divago, ma quando nei primi tempi non era stata così studiata bene la cosa, i campi di concentramento nazisti, i primi soldati, i primi nazisti perdevano la testa, impazzivano, perché compiere delle feratezze così gratuite, cioè puoi essere devastato, puoi essere ideologicamente montato, ubriaco ideologicamente, ma alla fine non dormi la notte, ti vengono gli incubi dei bimbi, delle donne sventrate, dei vecchi che hai ammazzato, cioè, no? Quindi hanno fatto una cosa molto più scientifica, cioè l'hanno rivestita scientificamente per la razza, per le ricerche eugenetiche, poi ciascuno faceva solo il suo pezzettino, il suo protocollo. Tu semplicemente dovevi chiudere il carro, tu non dovevi dare l'acqua, tu dovevi sparare se uno scappava, tu dovevi accendere, cioè far partire il gas, tu dovevi togliere la luce, in modo che nessuno, e col gas nessuno vedeva, no? La tragedia che si compiva, no? Però, e al capo facevano fare le parti più, capo erano, non erano tedeschi, e venivano utilizzati anche loro prigionieri, no? Però per dire, quindi un'obbedienza così è accettabile? No. Quindi proprio la reazione violenta allo strumentazione dell'obbedienza. Poi diciamo che noi viviamo anche in un contesto che ci fa pensare la vita, ci fa pensare la vita come tutta dentro a una prospettiva di pura autorealizzazione. Quello che conta è che io mi senta realizzato. Non conta se questa cosa quindi è giusta, sbagliata, buona, vera, no, ma che io mi senta realizzato. E su questa scia, quindi di una visione della vita molto orizzontale, molto tutta molto soggettiva, cioè sono io che mi devo sentire realizzato. Tutti noi l'abbiamo sentito ripetere mille volte, cioè vuoi amare il mondo, comincia con l'amare te stesso, è che non smetti mai. E gli altri non li senti mai, non esistono mai, no? E dentro a questo la tendenza a identificare la mia libertà e la mia realizzazione col fatto che io mi sento bene, no? Mi sento bene nella mia pelle, mi sento bene nelle cose che faccio, no? Forse anche questi nazisti si sentivano molto bene, gratificati, utili alla causa, no? Vittorie, almeno fino a un certo punto, no? Quindi viviamo dentro questo contesto, e allora c'è un po' come un senso di istintiva allergia a pensare che la mia libertà possa dipendere da vivere una dinamica di ascolto obbediente, di ascolto che accoglie, no? Che discerne e accoglie. E tra l'altro c'è una cosa. Ci sono almeno due tendenze oggi che si avvertono. La prima è qualcuno mi ha parlato di questa second life, esiste, ecco. Cioè c'è una tendenza oggi a pensare alla libertà.
Lo conoscete?
Esatto. Quando però non è soltanto appunto che.
Online.
Tu ti crei un tuo avatar e entri in una vera e propria realtà parallela, tipo puoi fare qualunque cosa, dall'animale alla persona, puoi anche pregare, puoi anche costruire cattedrali,
fare il parroco di
fare
Zola.
Il parroco di Zola.
Però dico questo perché oggi c'è addirittura quasi l'idea che io potrei come ripartire da zero, ricominciare sempre comunque tutto da capo, no? Poi ecco, gente, lo capite, se non bisogna che dica niente, cioè la prima obbedienza che noi diamo nella vita è il fatto di accettare che esistiamo qui, la nostra storia concreta, no? Cioè 95% di ciò che fa la nostra vita ce lo troviamo già, non ce lo siamo scelti, no? Pensateci, no? Siamo maschi o femmine, che abbiamo quella famiglia o quell'altra, quella salute o no, quelle opportunità economiche o meno, quelle incontri o scontri. Quindi la prima obbedienza è che tu hai questo principio della realtà. Ecco, oggi questo addirittura è messo in discussione, nel senso che cresciamo con questo delirio di onnipotenza che quasi io penserei di poter ricominciare da zero, di azzerare tutto, non esiste niente, io ricomincio da zero. È semplicemente impossibile, ma l'illusione uno può averla. Mentre la prima cosa fondamentale è che tu, innanzitutto, accogli con cuore grande e positivamente quello che sei, quello che ti è dato, quello che precede la tua scelta, la tua volontà, la tua decisione, perché c'è già, è lì, no? Quindi questa second life, questo potere come ripartire da zero, e mi rifaccio un'altra identità, un'identità come un nickname che posso cambiare a piacimento ogni 6 mesi, no? È puramente illusorio rispetto alla realtà, ma questa virtualità fa sì che uno si illuda o comunque viva sempre come uno che innanzitutto non ha mai accettato fino in fondo e accolto fino in fondo quello che è il dato oggettivo della sua vita. Perché noi pensiamo che non dovremmo avere nessun tipo di condizionamenti. Se ho dei condizionamenti sono libero?
Tutti
ce li hanno. Bisogna distinguere condizioni e i condizionamenti. La mia libertà è dentro un contesto che ha delle condizioni che mi sono date, che sono già date, che non posso scegliere io. Io posso assumere una maniera o un'altra. Posso viverle come dei puri condizionamenti o assumerle invece in una maniera creativa. No? Però l'idea che non dovrei avere neanche un condizionamento, che se appena appena c'è qualcuno che mi ha detto qualcosa che non sia alla pari con me, se mi dice qualcosa mia madre, mio padre, un insegnante, un prete, in partenza dico no, la devo decidere io. Se me lo dico un mio amico, mio coetaneo, va benissimo, no? Perché io non mi sento come condizionato, ma non è vero, tutti ti condizionano, nessuno ti condiziona, dipende da te lasciarti condizionare, cioè cogliere le condizioni e valutarle e non farle diventare condizionamenti. Chi ha detto che è più saggio o più maggior valore quello che dice mio padre rispetto a quello che mi dice un amico? Non ha detto in partenza, no, devo entrambe. Ma dici istintivamente io non voglio condizionamenti, no? Non voglio. E questo è una cosa da saper riconoscere dentro di noi, perché ci scatta istintivamente. Se appena appena qualcuno che non è alla pari si azzarda a dirci qualcosa, sta sicuro che almeno per un po' non lo faccio, perché altrimenti mi sentirei di dire che sto obbedendo, sto facendo quello che un altro vuole. Sono inefficiente. Stai dicendo una cosa saggia o una cosa cretina? Una cosa cretina la lascio dov'è, una cosa saggia la faccio. Cioè, sono io che scelgo di farla, no? Ma non vorremmo avere condizionamenti. C'è poi un altro aspetto, è che noi, che siamo molto avvertiti su tutto ciò che ci può condizionare esteriormente, non ci rendiamo conto che il primo, più grande condizionamento è quello che noi abbiamo dentro. Le nostre paure, le nostre ferite, i nostri pregiudizi, i nostri egoismi, no? La nostra immaturità. Noi quello pensiamo che quello non c'entri, invece questo c'entra, è come se c'entra, no? Anzi, molte volte appunto poi i condizionamenti esterni funzionano su di me esattamente per questo motivo. Sapete, è una cosa che a me ha fatto molta impressione, ma chi ha studiato l'evoluzione della coscienza morale, cioè della capacità di una persona di muoversi e di fare delle scelte libere, è arrivato a individuare alcuni livelli, cioè, proprio detto in maniera molto molto grossolana, c'è un livello proprio elementare che non è poi specificamente umano, per cui le persone agiscono in base al premio e al castigo. Sono gratificate o sono frustrate da una cosa e quindi agiscono così. Anche l'animale fa così, cioè se le calci in sera non lo fa più, se gli do lo zuccherino, no? Capisce che è una cosa che si può fare, le coccole. Però tutti partiamo da lì, nella nostra vita, nel nostro sviluppo della coscienza morale partiamo da lì. Ti immagini se la Giulia che è nata là, Caterina, no? Che ha 21 giorni, ma avesse anche 2 anni, è lì appunto a spiegargli che appunto questa cosa non si fa, ma vedi tu perché sai com'è. No, gli fai il broncio, una sculacciata nel sedere, no? O invece un bel sorriso e 2 coccole. Perché questo è il primo linguaggio fondamentale. Il problema è che molta gente non supera mai questo livello. c'è un secondo livello, che è quello del, possiamo dire così, del compiacimento, cioè io individuo delle figure di riferimento che intendo compiacere, perché mi è fonte di grande gratificazione il fatto che poi quelle persone mi apprezzano, mi stimano, mi considerano, no? Se faccio questa cosa e se evito quest'altra, no? È lì che ciascuno di noi trovi, in quella fase della crescita, le figure giuste, no? Sapete, una volta si proponeva come riferimenti alla vita i santi, no? Quelli con cui portiamo il nome, perché la comunità cristiana le ricordava lungo l'anno, per dire: abbi come riferimento queste figure qui, ispirati a queste grandi figure, senti la bellezza di assomigliare a loro, o invece prendi la distanza da quello che ti porta distante a loro. Oggi invece siamo bombardati in una maniera pazzesca, di cui non ci rendiamo neanche conto quanto avviene, per cui cosa abbiamo nelle nostre camere da quando abbiamo 13, 14, 15 anni? Personaggi dello spettacolo, personaggi dello sport, no? Questi sono i nostri modelli. Ci sentiamo, quanto più ci assimiliamo a questi o ci allontaniamo da questi. Ora, per carità, va benissimo, il problema è che è molto riduttivo come riferimento e non sempre particolarmente affidabile, se non altro perché appunto è comunque una dimensione ben piccola della realtà e delle volte non vediamo oltre. Quando appunto a Di Vaio gli chiesi, no? Vabbè, hai sbagliato oggi.
Fai un altro esempio.
No,
però chiesi a lui, dico: Marco, ma secondo te cosa ci viene a fare un prete qua? Dice: oh, ma guarda che noi siamo uomini come gli altri, anzi, più a rischio degli altri.
Un santo, un santo.
Ma non lo so se è un santo, però insomma. Però è per dire, se il tuo riferimento è così riduttivo, perché c'è un problema di uomini, cose più sì, ma perché altri non si danno disponibili, insomma, io sono lì soltanto in attesa che qualcuno di serie ci vada. O te o Matteo.
No, non ci hanno tutto detto.
Ci sono due candidati, il cappellano di Crematore e il cappellano di Zola.
Non voglio fare perché non sono obiettivo. Farei fatica.
No, Marco, ma è lo stesso, cioè, bravo, fai gol. No, per punizione. Allenati di più. No, fammi due gol domenica e siamo a posto così.
Comunque, la seconda fase, quando superiamo un po' il discorso del fare le cose perché c'è una gratificazione immediata o una frustrazione, premio o castigo, è quella del compiacimento, cioè compiacere qualcuno. Che bravo bimbo, ma che brava bimba, no? Ma succede anche crescendo dopo, no? Che brava ragazza, che brava ragazza, insomma, no? Che persona, no? Comincia a lavorare, vai a scuola, insomma, sono cose che muovono. Ecco, la terza fase sarebbe quella che uno comincia veramente a essere libero, cioè a fare le cose, indipendente dal fatto che lo gratificano o non lo gratificano, che acquista, gli dicono che bravo che sei o che bravo che non sei, ma perché quelle cose lì è giusta, è vera, è la cosa da fare, ne sento la responsabilità di fronte alla mia coscienza, di fronte a Dio, di fronte a tutti, costi quel che costi. Bene, chi ha studiato lo sviluppo della coscienza, allora io ve l'ho detto, lo dico in maniera molto banale perché è più articolata, no? Kolber, quando ha studiato queste cose, questo studioso americano, lui dice: quant'è la gente adulta in una società che noi consideriamo civilizzata, quant'è la gente adulta che arriva da adulto ad agire così moralmente? È sconfortante. 10-15% della popolazione adulta agisce normalmente così. L'80%, 85% della persona adulta continua ad agire perché c'è la polizia che ti mette dentro o ti fanno pagare dopo chissà che cosa o per compiacere uno l'altro. Questo rispetto alla democrazia la dice lunga, e la dice lunga rispetto ai persuasori occulti che esistono. Infatti, le campagne pubblicitarie su cosa sono basate? Sul fatto che tanto l'85% della popolazione adulta, non parliamo poi dei bambini, no? Che quelli se li intortano, tu te le intorti come vuoi, perché devi semplicemente trovare, devi essere anche bravi però a farlo, no? Trovare la cosa che fa scattare l'idea che così tu veramente sei gratificato, così puoi veramente compiacere. Funziona, vendi, puoi proprio fare un investimento nel calcio, non è sicuro, ma l'investimento nella pubblicità è sicuro. Avete mai visto le ditte che non lo facciano? È sicuro, proprio è un investimento scientificamente sicuro. Ma perché? Perché purtroppo è così, no? Allora, diventare liberi è una grande, cioè è veramente frutto di un cammino, no? Perché sono condizionamenti esterni, ma condizionamenti dentro di te, che non hai maturato davvero una coscienza morale adeguata. Ora, il cristiano è uno che riconosce, appunto, e non è ricattabile, perché la sua vita ormai è radicata in qualcosa che va, in un certo senso, non lo rende più schiavo della sua paura di rimetterci, o della sua pellaccia, o del pur salvaguardia di se stesso, no? E questo apre gli orizzonti interiori di disponibilità a riconoscere ciò che è vero, ciò che è buono, ciò che è giusto, e a impegnarsi dentro. E il cristiano sa non solo questo, ma che appunto le chiavi della libertà autentica gli sono date proprio attraverso questa familiarità profonda e questa sequela di Gesù. Quindi facendo suoi davvero in tutte le cose lo sguardo e i criteri del Vangelo. E in questa prospettiva, allora, di cosa ci accorgiamo? Che è importante che impariamo a domandarci a che cosa noi prestiamo ascolto, a che cosa normalmente noi diamo retta. Chi è il cristiano? Il cristiano è colui che anche quando sente risuonare fuori di sé, nel suo orecchio, ma è poi dentro di sé, no? E qualcosa che però è in contraddizione con Gesù, è in contraddizione con il Vangelo, dice: io scelgo Cristo. È colui che, guardando Cristo negli occhi, perché la fede è questo, dice: Signore, in questo momento, se mi guardi intorno, tutti fanno diverso. Seguire te rischia di farmi apparire come l'ultimo rotto del carro, cioè proprio l'ultimo dei moicani, cioè no? Un ragazzo che ho incontrato che mi fa: spero di trovare una ragazza all'antica, così forse nel nostro fidanzamento saremo casti, no? Dico: ma all'antica come l'antica trattoria del cacciatore, però. Cioè, all'antica, cioè, l'antica, cioè, questo è ultramoderno, cioè, che è di vecchio, cioè, semmai la cosa più vecchia è proprio quella, se si parla per conto suo, cioè, non dentro nessun progetto e nessuna autodisciplina o criterio di vita, no? Ma antica tattoria del cacciatore vuol dire, cioè, qualcosa che ha un valore che viene da lontano e che, no, che permane. Ma per dire che il cristiano è colui che proprio di fronte alle voci che sente dentro di sé, attorno a sé, che risuona dentro di lui, si dice: Signore, anche apparissi davvero veramente proprio una roba da scartare, fuori dai coppi, anche tutto dentro di me, quel po' di esperienza che ho mi spingesse di avalà che conviene fare così o colà, se tu mi dici una cosa, io seguo te. Questa è l'obbedienza dei cristiani, che è la fede. Quando nel Vangelo di oggi Gesù diceva: se uno mi vuole seguire, mi vuol servire, mi segue, dove sono io, la sarà anche il mio servo, il Padre lo onorerà. E Gesù in qualche modo ci diceva: la strada è questa, cioè che tu in ogni momento proprio ti domandi: ma tu, Signore, qui adesso cosa faresti al mio posto? Cosa vuoi fare? Come vuoi che io metta in gioco la mia libertà davvero insieme a te e con te? Perché dentro la mia vita davvero metta radici e porti frutto la tua stessa libertà. Questo noi lo facciamo molto poco, molto poco. Primo perché non abbiamo quella familiarità proprio con Gesù, con il Vangelo, con le scelte evangeliche che va al di là di tre parole in croce, cioè delle volte siamo molto elementari. Oppure perché rischiamo molte volte di mantenere i riferimenti evangelici della nostra vita in maniera talmente generica, no? Che poi non si calano dentro alle scelte concrete della vita, le scelte legate ai soldi, agli affetti, alla sessualità, all'esercizio della libertà più quotidiano, no? Alle responsabilità, ai rapporti con le piccole e grandi situazioni di potere, alle priorità che io mi do. E quindi qui capiamo che entra in gioco, entrano in gioco le mediazioni che il Signore ci dona, cioè la obbedienza poi a Lui, noi non la viviamo in astratto, la viviamo dentro le mediazioni concrete della vita. Allora, la prima è l'obbedienza dell'accettare la nostra vita, no? Accettare profondamente, positivamente me stesso, quello che io sono, la mia storia. Questo è il primo passo, altrimenti non c'è nessuna obbedienza possibile, cioè nessuna libertà vera, perché io continuo a vivere in un certo senso pensando di poter scartare o rimuovere la mia vita, come se io potessi la mia vita fare un film, no? Pensate a un film come una volta di celluloide, no? Avete presente le pizze del film, no? Che scorreva, che io potessi, adesso taglio questo spezzone, taglio questa sequenza, taglio quest'altra perché non mi vanno. Ma non si tagliano, li hai dentro di te. Quindi la prima obbedienza è questa, che tu prendi in mano la tua vita. Secondo, che tu cominci a vivere proprio dentro alle scelte quotidiane, più piccole, più semplici, proprio come chi costantemente si domanda, ma io adesso cosa faccio? Tu qui adesso, Signore, cosa faresti al mio posto? Cosa vuoi realizzare attraverso di me? Questo richiede un'attenzione del cuore, richiede essere della gente non distratta, dispersa, ma semplicemente per essere liberi, perché vedete, se io non lo faccio, parte il pilota automatico. Cosa fa un cane se io gli lancio un osso? Va a prenderlo. E se glielo rilancio? Va a prenderlo. E se gli lancio un bastone? Va a prenderlo. Cioè si innesta il pilota automatico, no? Noi o acquistiamo la libertà di Cristo nella nostra vita e dentro le scelte più quotidiane e più semplici abbiamo questa lucidità, questa attenzione del cuore, o altrimenti noi innestiamo il pilota automatico. Ci crediamo liberi, ma siamo più imprigionati che mai. Quel giovane che si presentò a Gesù dicendo cosa devo fare per avere la vita eterna? Oh, ma io ho già fatto fin da giovane. Ma prendi quello che hai, dai ai poveri, fai un tesoro, vieni e segui. Se ne andò via perché aveva molti beni, o meglio, molti beni lo possedevano. Cioè era schiavo, non aveva libertà. E quando non hai libertà, ma la libertà la conquisti progressivamente, quotidianamente. Vedete, tra l'altro la libertà è un giochino molto delicato. Perché? Tu non potresti usarla se non fossi libero. Ma attenzione, ogni volta che la libertà la usi bene, cioè la usi con coscienza, scegliendo davvero la cosa giusta e buona, costi quel che costi, tu la libertà la dilati, la potenzi, diventi più libero. Ogni volta che tu la libertà invece la bistratti, cioè non agisci interrogandoti profondamente secondo la tua coscienza da cristiano, secondo di Gesù, tu ne perdi un po', ne perdi un po', ti è più difficile. Cosa più banale, uno ha iniziato a fumare, ogni volta che fuma una sigaretta perde la capacità di smettere, studia solo quando ne ha voglia, e siccome la voglia, insomma, latita, ogni volta che non studia quando deve studiare perde la sua libertà di essere capace di studiare quando dovrebbe. Il caso più eclatante, mi ricordo sempre questo amico che non c'è più, il mio parroco si trovò in ospedale insieme a lui a Castel San Pietro per una malattia infettiva, e lui era dentro perché era tossico. Il parco ne approfittò per andare a trovare, dice, ma dai, è l'occasione adesso, no? Dai, provaci adesso a smettere. Risposta? Io smetto quando voglio. Sembra tutto in una dose tagliata male. Ma non è vero che smetteva quando voleva, no? Ogni volta che si faceva, e questo lo capiamo tutti molto bene, diventava molto più difficile per lui non farsi. Cioè la libertà è un po' delicato, Non è che puoi dire, ma tanto, cioè, vabbè, poi dopo posso sempre recuperare. No, no, quello l'hai fatto ai 18, 20, 25 anni. Se hai sfracellato la tua libertà, o l'hai proprio sbrindellata, o non l'hai mai rafforzata, non l'hai mai dilatata, non pensare che dopo, a buon mercato, semplicemente perché hai uno scatto, è durissimo, è durissimo, è durissimo. Quindi è proprio una scuola quotidiana. Ecco allora che tutto nasce dal desiderio di stare dentro le cose alla maniera di Gesù, o se volete, come Gesù dice, perché Gesù cosa cercava in un momento? La volontà del Padre, il mio cibo è fare la volontà del Padre. La volontà del Padre, che cos'era? Era davvero che attraverso lui il mondo fosse salvo, tra l'altro. Ma o noi in ogni momento abbiamo la ricerca di quello che davvero è buono, giusto, vero, e cerchiamo attraverso una familiarità costante con Gesù e con il Vangelo, di cambiare il nostro modo di sentire, di pensare, altrimenti noi ci illudiamo di essere liberi, semplicemente perché esternamente sembra che non abbiamo condizionamenti. Balle. 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 Allora, le mediazioni ecclesiali in cui noi viviamo, come anche le mediazioni umane, ci sono date esattamente perché noi impariamo ad essere liberi. Cioè, teniamo a bada la falsa libertà, soprattutto quando rischia di prevalere l'orgoglio o le abitudini o la voglia di comunque di fare di testa mia senza confrontarmi, verificarmi, no? Nessuno di noi cresce senza dei genitori e degli educatori, e se oggi qualcosa manca sono soprattutto questi. Infatti la nostra società è veramente penosa, perché è una società neutra, cioè una società che non si preoccupa assolutamente di, tende bene, non di costringere, ma di favorire i percorsi virtuosi. Mette tutto sullo stesso piano, e quando è tutto sullo stesso piano, tu cosa scegli? La cosa più facile, la cosa che ti costa meno. Cioè non c'è un percorso virtuoso che è sostenuto, poi tu fai quello che vuoi. No, tutto uguale, tutto appiattito, in questo falso egolitarismo. Cosa succede però? Che così diventa eroica, anche diventa eroica anche le scelte più grandi, ma elementari di cui una società vive. Diventano eroiche. È eroico sposarsi, è eroico avere dei figli. Capite? Cioè, se una società che è così, non si suicida. Ma capite? Non sono obbligato a sposarsi, ma rendi, cioè, sostieni, incoraggia le scelte virtuose. O le uniche scelte da incoraggiare sono quelle ecologiche. Incoraggiamole, per carità, no? Ma se i bambini vanno a pulire, no, il lungoreno, allora diamo alla scuola un incentivo. Benissimo, ma c'è anche dell'altro forse che si può incoraggiare, no? Ma c'è bisogno di educatori. Una società invece è una società che, voi guardateci, vorrebbe aumentare continuamente le carceri, i posti in carcere, i magistrati, i poliziotti, i carabinieri, però è un gioco al massacro. Voi sapete nel quartiere Borgo, che siamo 25.000 persone, quante sono le persone, anche solo le persone disadattate mentali? 1.500. Vuol dire che sono squilibrate mentalmente. Squilibrate mentalmente. 1.500 su 25.000 persone. Cioè, si fa che non si interessa più. Cioè, è neutra, capite? Quindi non ha una preoccupazione di incentivare il positivo, di creare delle condizioni di vivibilità, di offrire dei percorsi educativi. Quindi la libertà si spappola delle persone. Cioè, c'è bisogno di queste mediazioni educative importanti, no, nella vita. E le abbiamo avute anche noi, le abbiamo anche noi. Poi c'è le mediazioni ecclesiali, che per noi sono fondamentali, per due motivi. Primo, perché se io non condivido la fede dentro a un tessuto ecclesiale, quindi comunitario, fraterno, semplicemente non vivo la fede cristiana, che è la scoperta della paternità di Dio e in Cristo della fraternità che ne nasce, no? Ma secondo, poco alla volta mi faccio un Dio, un Cristo, a mia immagine e somiglianza. C'è poco da fare. mi faccio un Vangelo a mia misura, ma questo spesso lo facciamo, un Vangelo a nostra misura, la vita cristiana a nostra misura, solo che non salva quello lì, no, non salva. Quindi le mediazioni ecclesiali sono molto importanti, perché ci aiutano a mantenerci dentro all'ascolto, a riconoscere la voce di Dio, l'appello di Cristo nella nostra vita, e a sapere discernere dentro alle situazioni, non improvvisando, non perdendoci, non o la va o la spacca, no? Ma mettendo a frutto tutta una sapienza, tutta una ricchezza, che quindi diventa di famiglia, che è condivisa. Ci sono, sapete, le famiglie che sono a Casteldevo, sapete quelle sono le più povere veramente, non quelle materialmente povere anche, ma quelle più sprovvedute, quelle dove non c'è neanche un po' di sapienza educativa dei genitori. Ma certo, contro questi ragazzini che sono fuori anche alle 9, alle 10 di sera, no? Perché una volta ti danno una bancata di botte, ma poi dopo, no? Poi ti meravigli che la ragazzina a 16 anni ha già un bimbo, ti meravigli? Sono contento che l'ha tenuto, ma un bel bimbo, però con un uomo assolutamente inaffidabile, che non può assolutamente, no, reggere una cosa così, cioè, oppure sprovveduti nel senso che non sanno gestire minimamente le cose di casa, ma la sapienza elementare di una gestione economica di famiglia, eh? Le famiglie con dei problemi gravi, perché c'è il papà che spende tutti i soldi nel comprare sempre l'ultimo ritrovato high-tech o cose così, o non hanno da mangiare. Voi pensate in quella casa cosa succede quando il papà è più bambino, cioè, vabbè. Per dire, quindi le mediazioni ecclesiali che ci sono date sono veramente un grande tesoro per aiutarci noi a camminare dentro a un sentiero evangelico, cioè a non perdere di vista o sganciarci dalla libertà di Cristo per la nostra vita. Queste mediazioni ecclesiali sono poi quelle semplici che noi vediamo, se voi siete gli educatori con i vostri ragazzi più piccoli, no? Fate gli educatori, ma state ragazzi, in un campo, no? Sono le guide della comunità, no? Sono per noi i nostri pastori quando subito intervengono anche in maniera significativa e forte su argomenti dibattuti, su argomenti di grande attualità, invitandoci ad avere uno sguardo che, so, per esempio, non so se qualcuno di voi in questi giorni ha sentito la battuta di un vescovo che ha parlato in quanto responsabile della commissione CEI per i problemi del lavoro, così, che di fronte al discorso della proposta di legge del governo sul mercato del lavoro, che è un problema scottante, che va affrontato e su cui le opinioni non sono subito convergenti, però la prima cosa che lui ha detto: ma il lavoro innanzitutto non è una merce. Cioè, senza accorgercene, si rischia di affrontare i problemi in un orizzonte puramente economicistico in cui non vedi più le persone. Non ha così fatto un'opzione per una parte o per l'altra, ma ha detto: forse non è che ci fa bene guardare in un orizzonte diverso le cose, non lasciare, cioè, che le cose siano già affrontate in un'ottica che diventa riduttiva, che schiaccia, che appiattisce. Capite? È un grande servizio a fare discernimento, a riconoscere ciò che è buono, giusto e vero dentro le situazioni, prima di scannarsi perché tu sei più di destra, più di centro, più di sinistra. Cioè c'è qualcosa che viene, che è prima come criterio che ti è dato. E il servizio dei pastori è molto importante per vivere la libertà cristiana. Noi dovremmo ringraziare, no? Questi fratelli per il servizio che compiono, sapendo che naturalmente noi non siamo puramente passivi in questa cosa, cioè che dentro alla Chiesa si vive nella comunione un'obbedienza, che vuol dire prestare ascolto, che non è soltanto, diciamo, funzionale al fatto che, beh, solo se si è insieme poi si combina qualcosa, se si divide non si combina niente, no? Se volete anche, no? Ma un ascolto in cui tutti ci sentiamo coinvolti e impegnati. Cioè non è mai a senso unico, è una ricerca insieme di quello che il Signore vuole da noi, ciascuno col suo ruolo, col suo compito, con la sua responsabilità, e accettando poi alla fine che qualcuno prenda delle decisioni e se le assuma in prima persona, e le assuma in prima persona senza aver paura di prendere decisioni. No? E questo è molto importante dentro la vita di una comunità cristiana, educarsi a questo, cioè che tutti siamo alla ricerca della volontà del Signore e negli spazi, nelle situazioni, ciascuno deve fare la sua parte e poi alla fine, presa una decisione, ha fatto un discernimento, lo si accoglie e si cammina insieme. Certo, potrebbero essere situazioni in cui chi guida una comunità, forse lo citava anche Bianchi nell'articolo che avete letto, no? Chi guida la comunità potrebbe a un certo punto perdere, no? l'orientamento e chiedere delle cose manifestamente inaccettabili dal punto di vista evangelico, no? Contrari assolutamente alla legge del Signore. Quindi tu devi avere il coraggio di dire, beh, io non posso starci perché questa, il Signore qui adesso non farebbe così, ci penso, ci rifletto, se me lo dici che è autorità non posso prenderla con leggera, con leggero, però poi dico no, non me la sento, pur rimanendo dentro un rapporto di comunione, senza sbattere l'uscio. No? Senza sbattere l'uscio. Questa è una cosa non facile. Però appunto le mediazioni ci sono date perché noi riusciamo a vivere poi questa ricerca della volontà del Signore e rimanere nella libertà di Cristo nel concreto delle situazioni della vita. Perché non rimango una cosa astratta, perché noi abbiamo bisogno proprio di essere orientati. No? È una grande scommessa, insomma, no? Cioè la nostra libertà, che è dono di Dio e che è ciò che è il timbro inconfondibile dell'essere umano, no? Domanda appunto di essere continuamente liberata, riscattata, e il cammino, no, delle mediazioni umane dentro le quali noi siamo chiamati a verificarci e che esercita anche autorità nei vari ambiti della vita, ciascuno nel suo ambito, no, senza estrapolare, ci sono date proprio perché dentro a questa libertà evangelica noi cresciamo. Mi fermo, non vorrei aver messo troppa carne al fuoco, il legno è buono. E talvolta questo è faticoso, è costoso. La seconda lettura di oggi diceva che Gesù imparò l'obbedienza dalle cose che patì, cioè non si impara mica una libertà obbediente, ciò che cerca costantemente, ciò che piace al Signore, e quindi ciò che è vero, è buono, è giusto, e costruisce meglio gli altri, senza soffrirci un po', senza patirci un po'. Non riconosco che quella cosa è la cosa giusta da fare per il fatto che è la più facile, la più comoda, fatta da tutti, e non mi costa niente. Se anche Gesù la imparò così, che non avevi problemi di miopia o di condizionamenti interiori che noi possiamo avere. Una mediazione grande, vi dico due mediazioni fondamentali per me per imparare questa libertà cristiana. Una è una familiarità costante con la parola del Signore, con la lezione divina, con la lettura orante della parola del Signore, almeno settimanale, se è bello che non facesse ogni giorno. Perché per noi non è leggere un libretto, è davvero lasciare che costantemente quella parola ispirata, cioè che la potenza di generare in noi la vita nuova di Cristo, davvero entra in circolo la nostra vita costantemente. E la seconda cosa è avere una guida spirituale. Non impari a esercitare la tua libertà, cioè a riconoscere quindi le cose che anche senza accorgerti condizionano, se non hai qualcuno con cui apri il cuore nella libertà, nella semplicità e da cui ti fa aiutare a cominciare a leggere come ti stai muovendo, le scelte che fai.
Nella mia vita il discorso che facevi del fatto di scindere la libertà dal fatto che una cosa non tanto mi renda felice o mi faccia star bene, quanto che le cose vadano bene in generale. Cioè, nel senso, com'è possibile riuscire ad andare oltre a una dinamica molto terrena, molto... cioè, nel senso, uno è giovane, ha tutta la vita davanti, ha tante possibilità, tante cose davanti. Com'è possibile capire bene quando e educare la libertà quando uno ha tutto, fondamentalmente? Cioè, nel senso, è molto più facile fare scelte, come si dice, anche radicali, popolari, quando uno dice non ho più niente da perdere. Ma io penso, nella mia condizione in cui ho tutto quello che voglio e sono più o meno contento e tutto, cioè, il risultato è la conseguenza di una vita di libertà, non credo che sia solo quello, o è la vita di o è il contrario, nel senso, deve essere una base di partenza, di ringraziamento per arrivare alla libertà. Cioè, io faccio molta fatica a vedere la differenza tra le due cose, a ammirare qualcosa più in alto perché sto già bene, e d'altra parte non sono convinto che il fatto che io stia bene sia il segno che sto vivendo una vita libera.
Sì. Io non so se ho...
Tu ti chiami?
Gabriele. Non so se adesso ho afferrato, perché è molto profonda la domanda che tu fai, però penso che tu stesso, nel cammino della tua vita, anche fino adesso, ti sei accorto di certi passaggi che hai fatto. Immagino, insomma, non ti conosco, però immagino, insomma, sei qui anche stasera, insomma, via, qualche passaggio l'hai fatto.
Sì, mancato un po'. Tanta fortuna.
Vabbè, insomma, qualche piccolo passaggio l'hai fatto. E perché uno fa dei passaggi? Perché fanno i passaggi? Perché a un certo punto comunque si rende conto che c'è il rischio di sedersi, e pensate, se noi ci fossimo seduti all'epoca in cui mangiavamo le pappine, avremmo mai assaggiato le lasagne, le tagliatelle al ragù, ok? Nella vita è proprio così, cioè ti accorgi che il rischio è che tu a un certo punto ti adagi, stai bene lì, si attua una sorta di omeostasi, cioè bene, io il mio equilibrio l'ho trovato, no? Ma uno, il Signore ci aiuta in diversi modi per uscire da queste sabbie mobili che poi ci fanno vivere, gente come che ormai sopravvive, non vive davvero. Diversi modi con cui il Signore ci aiuta. Un primo modo è qualche persona attorno a noi che vediamo che fa altre scelte, che fa altri percorsi, e non ci sembra proprio che sia deficiente del tutto, anzi, ci sembra una bella persona. Secondo, succede qualcosa attorno a noi, anche di tragico delle volte, che ti fa dire, beh, ma quindi anche per me potrebbe finire tutto adesso, andrà tutta a monte, e cosa sarebbe stata la mia vita se finisse tutto così? No, perché a volte questo succede, e non molto distante, e ti costringe a pensare. Terzo, delle volte qualche piccola insoddisfazione che smetti di annegare in qualche forma di evasione o stordimento. Ma sì, dai, mettiamo su un bicchiere di birra, vai, che ci passa. E cominci a interrogarti, ma questa cosina, a te, Signore, anche così. Delle volte che sei stato più recettivo a una parola del Vangelo, l'hai ascoltata quella volta lì, no? L'hai ascoltata, o l'hai sentita qualche volta lì? Oh, però, non lo so, il Signore tenta in mille modi, cioè di farci rimanere vivi, no? E di mantenere la nostra libertà davvero aperta alla verità, al bene, alle cose grandi per cui esistiamo. È chiaro che l'aria che respiriamo è un'aria che ci fa dire: quando sei contento tu, il mondo è felice. No, peccato che se poi tu smetti di essere contento, ti viene una rabbia mortale, soprattutto gli altri che non si accorgono. Però perché esistiamo io e te? Per arrivare a 90 anni? Perché esistiamo io e te? Per star bene? Non auguro di stare bene. Ma perché esistiamo? No? Cioè, è anche scoprire proprio questo, che noi esistiamo e la nostra, e qui entra in gioco l'obbedienza, no? La libertà obbediente che diventa saper riconoscere gli appelli di Dio nella nostra vita. Noi esistiamo perché attraverso di noi Dio vuole davvero continuare a costruire questo mondo, renderlo veramente più umano e attraverso noi credenti portare il sale della terra e la luce del mondo. E ciascuno di noi con la nostra vocazione e missione, perché sarebbe tutto un capitolo da aprire questo, no? Cioè, io e voi siamo un mondo per qualcosa di unico, di speciale, che il Signore attende da noi. Lo stiamo scoprendo. Cosa facciamo per capirlo? O il Signore semplicemente lo prendiamo come il prete che arriva a benedire quello che abbiamo già deciso tutto noi. Ma il problema non è che il Signore se la prende, siamo noi che semplicemente sfochiamo la nostra vita e manchiamo il nostro compito. Guarda, in tanti modi il Signore un po' ci scuote, no? Poi non lo so, io la vedo così, ecco. È che ciò per cui noi esistiamo non è semplicemente quella cosa che casomai un giorno scopriremo. Io scoprirò ciò per cui esisto, cioè, non lo so, per cui certa gente ha capito tutto il cammino che il Signore ha fatto fare a un certo giorno della propria vita, in momenti drammatici, ma sono stati all'altezza in quel momento perché hanno cominciato a rispondere molto prima. Cioè, molto prima, hanno cominciato a rispondere, cioè a cercare in ogni momento, in ogni istante, alla scuola di Gesù, davvero dov'è il segreto della libertà vera. A cominciare a non prestare ascolto a qualsiasi cosa, ma a sapere fare discernimento e imparare casomai a dirsi anche dei no, a dire dei sì anche quando erano costosi. È difficile dirsi certi no quando hai tutto in mano e ti sembra che non ti manca niente, poi tutto. Poi la nostra cultura è vera, l'onnipotenza in cui ci fanno crescere. Guardate, io ho preso con me un capitoletto di questo libro di Schmidt e Ben Assayad, non so, l'epoca delle passioni cristiane, un libro illuminante, cioè praticamente questi due psicanalisti dicono: noi ci rifiutiamo di essere uno strumento di una società che costruisce della gente giù fuori di testa, no? Perché tutto ciò che è tecnicamente possibile deve essere oggetto di diritto e lì è il segreto della felicità. Questo è il bambino, no? E non esiste nient'altro. Ci rifiutiamo perché questa società così è una società che è una società devastante, cioè che crea degli spostati, e a cui noi chiede semplicemente a questi spostati di entrare dentro a una qualche norma che non dia fastidio al resto, perché il motore continua ad andare però senza mettere in discussione cosa si fa. No, noi ci rifiutiamo. Si è andato a leggere una cosa straordinaria, non sono mica due di parrocchie, eh. Psicanalisti francesi che penso non siano neanche credenti. Non so se ti ho risposto, io ho capito così la tua domanda.
Sì, cioè sono cose che, cioè, la risposta è pertinente assolutamente. Il discorso solo più specificatamente, ma è molto personale, una cosa, nel senso, mi trovo a vivere due anni in cui sono scontento di come sono e tutto, e allora quando invece mi accorgo che sto bene, sono contento, non riesco neanche a dire sono contento, perché dico non va bene che sia contento, nel senso che non può essere tutto questo, sembra quasi che sia necessario l'una e l'altra cosa. Sì.
Però forse è quella cosa che dicevi, bello, cioè se tu però dentro dici, beh, però mi trovo sereno, vedo che ho fatto dei passi in avanti, mi accorgo che nella vita c'è qualcosa che è cresciuto,
no,
e ringrazio il Signore.
Sereno, so se ho fatto i passi avanti.
Però dice, ecco, allora, se tu ringrazi il Signore, poi cerchi di leggerti dentro. Guardate, in questo senso è davvero utilissimo l'avere qualcuno che ti dia una mano a leggere quello che stai vivendo. Avere una guida spirituale. Guardate, io ve lo ripeto, ma non perché tu hai bisogno di qualcuno che ti dia l'imbeccata, ma assolutamente. Anzi, solo persone veramente adulte e desiderose di prendere in mano la propria vita possono usare con frutto una guida spirituale, gli altri non serve a niente, cioè perdono tempo, fa chiacchiere, fanno perdere tempo. Ma se vuoi prendere in mano però la tua vita, ora lì ti accorgi cosa vuol dire. Qualcuno che aiuta a vedere quello che non vede, a dare un nome alle cose che non riesce a dare un nome, no? A leggere dei segni della presenza di Dio a cui tu non davi peso. In qui la tua libertà è interpellata e la metti in gioco. Che noi esistiamo per qualcosa di unico e di grande, noi che siamo qui stasera, ma non perché siamo dei narcisisti, no? Che si credono chissà chi, ma proprio perché questo è davvero il progetto, il sogno di Dio su ciascuno di noi. Non siamo al mondo a fare numero. Ecco perché la nostra libertà, nell'ascolto, ciò che il giorno per giorno in questo momento ci domanda è decisivo. E in Gesù, capisci, questo comincia a diventare possibile. Ne hai le chiavi per leggere. Chiesa dovrebbe essere questa grande scuola di libertà evangelica, cioè di gente che scopre che non è al mondo a fare numero.
Facciamo le carte subito.